quando parlava diceva la conversione, se uno è convinto di essere aver raggiunto la conversione perché ha sbagliato anche nel campo della sessualità, è passato dall'altra sponda per dire, per altre cose, per capriccio, per non sappiamo il diavolo l'ha fatto deviare. Ecco, volevo dire soltanto questo. Poi sì, non so se posso fermarmi e continuare.
Domanda, scusa, Giovanni, qual è la domanda?
La domanda è questa, dico che appunto io sono stato benedetto, cioè quando è stato benedetto il Papa prima che andasse alla casa del padre, io ho chiesto l'intercessione e siccome sono 5 anni che vivo in castità, perché ho fatto una vita dissoluta, lui mi sono sentito bene, quindi tutte le negatività che avevo, le emozioni, le scarenze che avevo, sono sparite, ho chiesto la grazia e il miracolo è avvenuto.
Bello, grazie di aver condiviso questa esperienza.
Grazie a voi.
Grazie di questa esperienza che ci apre il cuore e ci fa credere, no, che l'azione dello Spirito Santo veramente non conosce tempi, confini, stati sociali, nulla. Quando tocca il cuore, le corde del cuore, veramente compie miracoli. Quindi grazie per questa testimonianza. E mi veniva in mente che prima hai citato, Roberto, questa frase "non siamo copie", no? Che è una frase anche legata al nostro giovane Carlo Acutis, che insomma adesso c'è stato il giubileo degli adolescenti e che insomma si aspettava questa canonizzazione, che comunque avverrà, ma adesso in realtà questo "non siamo copie", questo ragazzino ci ha insegnato e ci ha aperto, diciamo, una visione molto altra rispetto a quello che oggi invece purtroppo il mondo corrompe, soprattutto l'animo dei giovani nel cercare di farli diventare tutti uguali. E forse sembrano, se sono tutti uguali si sentono più forti, ma in realtà sono molto fragili, ed è proprio questa fragilità che deve essere intercettata da quell'annuncio di cui parlavamo, no? Di cui tu parlavi riguardo all'evangelizzazione. Mi viene anche in mente al volo una cosa, che forse questa Chiesa ha bisogno ancora più di puntare, diciamo, i riflettori su quelli che sono i cardini del Magistero, di quello che è anche la novità che la Chiesa porta in un mondo che pensa che la novità sia fare tutto, perché tutto, siamo aperti a tutti. Perché dico questo? Perché se un ateo, un lontano dalla Chiesa, pensa che se sta in Chiesa o sta fuori dalla Chiesa è la stessa cosa, per quale motivo dovrebbe poi credere e avere la necessità di entrare in questa Chiesa? Se noi usciamo per annunciare lui e annunciare loro che dentro la Chiesa c'è una parola di speranza, c'è uno sguardo verso quel cielo, quell'infinito a cui siamo tutti chiamati, per vivere questa gioia, allora possiamo raggiungere anche i cuori più lontani. E su questo credo che, avviandoci un po' verso le conclusioni, questa chiamata, diciamo, a questa nuova forse evangelizzazione che possa, diciamo, intercettare i lontani, gli ultimi, io credo che questo Papa, se tu sei d'accordo, Roberto, sarebbe bello se proprio si definisse in apertura di questo nuovo pontificato colui che rilancia la necessità dell'annuncio del Vangelo. Siamo nel pieno del tempo pasquale, sappiamo che è vietato essere tristi pur portando dentro di noi quel dolore anche di tante guerre, di tanta umanità ferita dal peccato, ma oggi veramente quello che serve è gridare questo annuncio del Kerygma in tutti i quattro angoli della terra. E se questo, per cui tutti e tanti stiamo pregando, perché questo conclave che si sta aprendo, so che ci sono tante iniziative in corso, adotta un cardinale, adotta una porzione di quella chiesa che in questo momento ha bisogno, no, dell'intercessione dei santi, ma anche di tutte le preghiere del popolo, perché possiamo tornare a questo primo annuncio, no? Perché tornare al primo annuncio della Chiesa evangelica, sappiamo che non si sbaglia. Quindi possiamo forse veramente pregare per questa intenzione, che si torni ad una evangelizzazione fervente, pura, che guardi veramente al cuore dell'uomo ferito. Pensi che questa potrebbe essere così un'intenzione con cui poterci lasciare in questa trasmissione, pregando perché si torni ad un annuncio vivo del Vangelo?
Ma certamente, guarda, anche perché io credo appunto che in questa società, in questa umanità completamente smarrita, che non ha punti di riferimento, che non sa veramente dove andare, perché questo è il momento che stiamo vivendo, ma a tutti i livelli, a livello politico, a livello economico, a livello universale, con tutte le guerre che ci sono, dove ciascuno ha praticamente il diritto di fare quello che vuole. Ecco, stiamo vivendo veramente una situazione di grosso smarrimento a livello mondiale. Ecco, io credo che sia importante questo, cioè che ma anche perché questa è la missione della Chiesa, cioè questo Papa non è che si deve inventare un modo di fare il Papa, ma c'è già all'interno della Chiesa, c'è questo seme, appunto, che è questo annuncio di Gesù Cristo che è morto ed è risorto per tutti quanti noi e che viene a donarci la vita. Allora chi sta veramente, chi è smarrito in questo momento, chi non c'ha un senso alla sua esistenza, ecco, che veramente può avere questo incontro profondo con Gesù Cristo. Io credo che quella frase di Benedetta, di Papa Giovanni Paolo II, aprite le porte a Cristo, è fondamentale, perché per esempio io vedo che, dicevo prima, no, oggi ci troviamo nella condizione che molte chiese sono vuote, i seminari sono vuoti, no? Noi ci sono crisi, ma molte diocesi devono accorpare le parrocchie perché non ci sono preti, eccetera, no? Quando per esempio durante il papato di Papa Wojtyła, di Giovanni Paolo II, c'è stata un'esplosione, diciamo, di vocazioni da questo punto di vista, no? Ecco, io credo anche che sia importante in questo momento, no? Che ci sia questo risveglio, no? Da parte dei giovani di donare la propria vita, perché oggi i giovani sono proiettati su loro stessi, no? Anche le famiglie, no? Li chiudono un po' su loro stessi, sui loro interessi, ecco, invece i parenti che si possono dare la vita per gli altri. Io ho un figlio che ha 32 anni, no? Che sta dando la vita per, come presbitero, sta dando la vita per il Vangelo. Io sono esterefatto di quello che fa,
Bello.
Sta insegnando in una scuola di religione.
Io prete.
Guarda, è una benedizione per la famiglia, te lo dico sinceramente, no? Sì, ma a parte questo, io tante volte sono stupito per l'amore che lui ha per la Chiesa, l'amore che c'ha perché lui mi diceva: papà, gli ultimi chi sono? Sono i miei studenti a scuola, lui insegna religione in un liceo classico, e diceva: sono i miei giovani che sono completamente smarriti, non hanno il senso della vita. Allora dicevo: non posso lì annunciare, no, teorie, cose, no, ma annunciargli che c'è la possibilità per ciascuno di loro di dare la propria vita per qualcosa di importante, no?
Certo.
Che li faccia sentire vivi, perché sono persone completamente morte. Ecco,
morte.
Io credo che questo sia il messaggio che oggi questo prossimo Papa, ma sicuramente, perché poi il Signore, io sono convinto, come dicevo prima, no, che il Signore poi c'ha in questo momento, sa la persona adatta che serve in questo momento per la Chiesa. Noi dobbiamo essere fiduciosi, no? Ma non come pensiamo noi secondo i nostri schemi, perché sempre ci mettiamo del nostro, no? Ma
certo.
Come vuole lui, come vuole il Signore.
Certo. Roberto, guarda, c'è Paolo che manda un messaggio e dice: buonasera, sono contento di sentire l'approccio a Papa Francesco in questa maniera. Mi domando come si può far capire tutto questo anche al mondo clericale. Se ti senti dare una risposta in conclusione, così prima dei saluti.
Ma guarda, il mondo clericale, cioè, è quel mondo clericale che Papa Bergoglio ha sempre contestato, no? Perché praticamente il clericalismo può uccidere, perché praticamente il clericalismo non serve a nulla. Quello che è importante veramente è che la gente riscopra che qual è il senso della vita. Questa è la cosa più importante. La Chiesa oggi è chiamata a fare questo annuncio, no, di salvezza, come lo facevano Pietro, come l'ha fatto Paolo, che hanno dato la vita per questo. Ecco, ma sono fondamentali due cose, no? La prima cosa è la testimonianza. Oggi abbiamo bisogno che ci siano testimoni che diano veramente la vita, no, per il Vangelo. E seconda cosa, che appaia che cosa? La carità, che appaia l'amore. Perché un giorno, quando andremo in cielo, noi saremo misurati sull'amore. Il Signore non ci chiederà quante persone hai evangelizzato, oppure quante messe hai detto, oppure no, il Signore ci chiederà: ma quanto hai amato? E noi saremo, la nostra vita sarà misurata in cielo sull'amore.
Esatto, grazie allora intanto Roberto per questa risposta, ma anche per la tua partecipazione, che davvero con amicizia abbiamo voluto, e con amicizia speriamo di riaverti con noi magari nella prossima puntata, che sarà il 30 maggio, lo dico per i radioascoltatori, dove sicuramente commenteremo, ecco, la buona notizia, le novità che ci saranno in questo mese, che tra l'altro affidiamo alla Vergine Maria, perché ci apriamo a questo mese dedicato a lei. E ci facciamo come lei, uno con Cristo, sperando di poter essere come lei i primi annunciatori che come le donne al sepolcro sono andate ad annunciare che Cristo aveva vinto la morte. Ecco, su questo ringrazio non solo la redazione di Radio Mater, che sempre ci dà questo spazio da diversi anni di libertà di espressione su tanti e tanti temi, ma che oggi, ecco, come edizione straordinaria abbiamo voluto dedicare ad una figura importante per tutti noi, per questa società. Quindi affidiamo questa nuova elezione, ecco, alle intenzioni che stiamo diciamo facendo salire al cielo. Io ringrazio anche l'equipe stampa di Non si tocca la famiglia, che adesso si occuperà di diffondere la puntata registrata perché possano più persone partecipare, oltre a quelle che hanno partecipato in diretta. Quindi un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata, un caro saluto e ci affidiamo alla Vergine Maria. Grazie Roberto, alla prossima.
Grazie a voi, grazie, grazie a voi.
Buona serata, grazie.
Dalle studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Un Papa per la famiglia o per la vita, per la pace, trasmissione speciale a cura di Giusy D'Amico, docente e presidente dell'associazione Non si tocca la famiglia. Ha per ospite Roberto e ritroviamo Giusy D'Amico, come ha già detto, il 30 maggio, sempre alle ore 17:45. Grazie a voi, grazie per la vostra fedeltà, grazie di essere sempre dei nostri. A seguire il notiziario da Radio in Blu. Santa serata a tutti.
In Blu 2000 News.
Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Prosegue il cammino verso il conclave, oggi nuova congregazione dei cardinali riuniti a Roma, mentre il cardinale Beccio annuncia che non sarà in Sistina per eleggere il nuovo Papa, una scelta per obbedire a Francesco e per il bene della Chiesa, ha detto. Vertice Italia-Turchia tra la premier Meloni e il presidente turco Erdogan a Villa Panfili a Roma, pronti accordi su vari ambiti. Dall'economia alla cultura, poi per Erdogan incontro in Vaticano con il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, la visita al Quirinale dal capo dello Stato Mattarella. Medio Oriente, Israele vuole ampliare le operazioni militari mettendo a rischio escalation in Libano, intanto la situazione nella striscia è sempre più drammatica.
Dal 2 marzo, quasi due mesi, Israele continua a bloccare gli aiuti e per questo è sotto accusa la Corte Internazionale dell'AIA, mentre seguita a bombardare senza pietà. Negli attacchi della scorsa notte su Khan Yunis almeno 4 morti, 3 sono bambini, mentre diversi ministri del governo di Tel Aviv premono perché le operazioni militari nella striscia siano allargate. Ma pare che Netanyahu e il ministro della difesa Katz vogliono prendere tempo perché, dicono, ci sono ancora decine di ostaggi, vivi e morti, nelle mani di Hamas. Ma i familiari da tempo hanno smesso di credere al premier e si rivolgono direttamente a Trump, tra gli ostaggi pure cittadini americani, perché faccia pressione sulle parti e si riaprano i negoziati. Marco Burini, Linea allo studio.
Quella delle morti sul lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi, non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione, così il capo dello Stato Mattarella visitando a Latina un'azienda farmaceutica alla vigilia della festa del lavoro. Ascoltiamolo.
Quella delle morti sul lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi e che nel nostro paese ha già mietuto in questi primi mesi centinaia di vite, con altrettante famiglie consegnate alla disperazione. Non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione. È evidente che l'impegno per la sicurezza nel lavoro richiede di essere rafforzato. Un lavoro che non può essere quello di consegnare alla morte, ma che sia indice di sviluppo, motore di progresso, sia strumento per realizzarsi come persona. Il lavoro non può separarsi mai dall'idea di persona, dalla unicità e dignità irriducibile di ogni donna e di ogni uomo. Nessuno deve sentirsi scartato o escluso.
Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna l'1,01%, a quota 112 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Anche il Giro d'Italia rende omaggio a Papa Francesco. L'ultima tappa della Corsa Rosa partirà dalla Città del Vaticano, lo annuncia Urbano Cairo, presidente di RCS, che con la sua Gazzetta dello Sport organizza la gara ciclistica al via previsto fuori dalla Porta del Perugino a San Pietro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Per dire anche di noi, tutto coprire di un'immensa carità, donando poi ti accorgerai di avere ricevuto tutto.
Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, proseguiamo i nostri programmi ora con una proposizione di una riflessione di Rosanna Corbella sulla figura di Santa Gianna Berretta Molla. Offrì la sua vita per non violare il mistero della dignità della vita. Vi auguriamo un buon ascolto.
Carissimi amici, eccoci al nostro consueto e speriamo fecondo appuntamento sui temi della vita. E oggi non potevo non cogliere l'occasione di festeggiare con voi Santa Gianna Berretta Molla. Quindi non c'è, come dire, un ospite in carne e ossa, ma abbiamo questo ospite che ci è familiare probabilmente, come tutti i santi. Sono dei fratelli più grandi che hanno già percorso questo cammino di vita e che l'hanno percorso così felicemente, non senza fatiche, non senza preoccupazioni, ma con la gioia della risurrezione in ogni momento della vita. Stiamo parlando di una donna meravigliosa, amante della vita, sposa, madre, medico professionista esemplare, che offrì la sua vita per non violare il mistero della dignità di ogni vita. Così, con queste parole, il cardinale Martini, Carlo Maria Martini, nel 94 ha definito Santa Gianna Berretta Molla. È È una donna lombarda delle nostre terre, nata il 4 di ottobre del 1922 e morta il 28 aprile, appunto, oggi ricorre l'anniversario. Ci piace, siamo certi che il giorno della morte, come veniva chiamato e come ancora oggi lo chiamiamo, è il giorno della nascita, è il dies natalis, evidentemente verso il cielo, no? Verso quel quell'eterno abbraccio di Dio. Gianna nasce in una famiglia, nasce a Magenta, diciamo periferia di Milano oggi, e nasce in una famiglia profondamente cattolica. I genitori sono entrambi terziari francescani e dopo solo una settimana di vita, come è buona tradizione, viene portata nella Basilica di San Martino per il battesimo, che riceve appunto l'11 ottobre. Era la decima di quelli che saranno poi i 13 figli, 5 dei quali morirono in tenera età. Quindi quel profondo senso, probabilmente già acquisito in famiglia, del valore della vita umana, della benedizione dei figli. E questi figli, cresciuti appunto in un ambiente è così, di grande fede, no? Di quella fede profonda, radicata, che permette di affrontare qualsiasi situazione della vita, perché è fiducia in quella provvidenza che di tutto si cura. In questa famiglia, oggi diremmo in questa famiglia numerosa, è il papà che mantiene tutti quanti, facendo l'impiegato in un cotonificio, e porta tutti i figli agli studi universitari. Tre di questi figli si consacreranno con una vocazione speciale. Padre Alberto sarà medico missionario cappuccino. Don Giuseppe invece diventerà sacerdote nella diocesi di Bergamo, e Virginia medico è diventata una suora canossiana missionaria in India. E questo è un contesto familiare che già ci dice molto. La piccola Gianna Maria cresce in un ambiente in cui la vita è un bene prezioso, e la vita si colma di bellezza e di significato nel momento in cui viene donata nella fiducia verso Dio. Lei stessa si ritrova a pensare a una propria vocazione di speciale consacrazione, no? Perché esercita una fede profonda, uno spirito di carità, umile e al tempo stesso forte, fermo, deciso. Corrobora la sua crescita nell'azione cattolica, partecipando a tutte le attività formative e mettendo i sacramenti come fondamento della sua vita interiore. Quindi poco alla volta una frequentazione costante del sacramento della confessione, della riconciliazione e la messa quotidiana, quindi la comunione. E infatti parla della Santissima Comunione come il cibo indispensabile di ogni giorno. La famiglia si trasferì e per varie vicissitudini si trovano a Bergamo, si trovano a Genova e via dicendo, no? A soli 15 anni, poco più di 15 anni, Gianna fa un'esperienza di esercizi spirituali che segnerà, come forte presa di consapevolezza, direi, di decisione. E scrive: voglio temere il peccato mortale come se fosse un serpente. E ripeto di nuovo: mille volte morire piuttosto che offendere il Signore. A 15 anni, con la freschezza e la maturità di questa giovane ragazza. Intanto poi, scoppia la guerra e Gianna, proprio durante la guerra, nel 42, ritorna a Magenta e nella casa dove era nata. E in quello stesso anno ha modo di iscriversi a quella che comprende essere la sua vocazione, una vocazione di tipo professionale, cioè fare il medico, prendersi e cura dei malati. Si laurea a Pavia nel 49 e poi sceglie come specializzazione quella in pediatria. Intanto, studiosa, impegnata nel suo dovere di studentessa, ma non, come dire, non in maniera egoistica, e per cui mantiene gli impegni sia nell'azione cattolica, nelle attività formative, sia anche frequenta le conferenze delle Dame di San Vincenzo, perché è attratta da quei poveri in cui riconosce il volto di Cristo, il volto di Gesù. Nel 52, dicevo, è specializzata in pediatria e poi continua, no? A cercare di capire qual è la sua vocazione, cioè qual è il modo, il pensiero di Dio sulla sua felicità, sulla sua donazione. Pensa davvero di raggiungere il fratello missionario in Brasile per poi entrare, insomma, per dedicarsi a una consacrazione religiosa. Però nel 54, proprio durante una santa messa, una solennità, una festa di tipo religioso, incontra l'ingegnere Pietro Molla, dirigente di una ditta piuttosto grossa di Magenta, anche lui impegnato nell'azione cattolica, impegnato nelle attività della parrocchia, e capiscono insieme che la loro santità, la loro vocazione è quella matrimoniale. Nel periodo del fidanzamento hanno tra loro uno scambio di lettere che sono state pubblicate e che sono bellissime. Io dico che dovrebbero entrare a far parte del patrimonio dei corsi fidanzati, eccetera. Cioè sono un giovane uomo, una giovane donna, entrambi lavoratori, perché Gianna ha aperto lo studio medico a Mesero, nel paese in cui vive, e Pietro invece è impegnato nella sua professione in quanto ingegnere di dirigente d'azienda. E nella gioia e nel sorriso e nel ringraziamento a Dio preparano come il fidanzamento, preparano la loro donazione tra loro e a Dio attraverso il sacramento del matrimonio. E il 24 settembre del 1955 a Magenta Gianna e Pietro si sposano. Permettete un piccolo inciso, che è quello di una vita evidentemente è vissuta in tempi piuttosto recenti, quindi è possibile, sono conservate le foto di Gianna in abito da sposa, le foto del loro matrimonio nel 55, dicevo. Quindi non so, quando questi santi così della nostra epoca ci aiutano, non so se aiutano solo me, penso succede anche a voi, a riconoscere in loro, a volte, quei santi della porta accanto, così come li ha definiti Papa Francesco. Temo quell'idea per cui i santi siano persone che hanno vissuto una vita inarrivabile, non dico disumano, ma insomma al di là dell'umano. Invece i santi tutti sono persone concrete, come me, come te, che sei collegato via radio, no? Sono persone che hanno vissuto in quella educazione ricevuta, nel loro impegno, disponibili alla, serietà, allo stesso tempo allegra, della vita ordinaria. Alcuni santi, è vero, hanno vissuto vite, con un'avventurosità, non so come chiamarla diversamente, però è anche vero che all'interno di questi eventi hanno vissuto ogni giorno, si sono alzati ogni mattina, hanno affrontato ogni giorno, ogni momento, l'esperienza del vivere, la fatica delle relazioni, l'incontro con gli altri, i tempi di preghiera, la ricerca di una lotta. Ecco, direi di sì. Il segno della santità è questa lotta con se stessi, che sia una lotta evidentemente di pace, di benevolenza, perché la vita di Dio splenda nella nostra vita, nelle loro vite. Ce li rende più vicini. Non so se a volte ci sono magari quadri bellissimi con delle raffigurazioni così molto abbondanti, ridondanti, di forme, di colore, con questi santi che, non voglio essere irriverente, però sembrano quasi avere un'aria, stralunata. In realtà la santità, quella santità che il Concilio Vaticano II ha riconosciuto essere la chiamata di ciascun cristiano. O sei santo o fallisci. È una finta modestia quella di dire io non voglio essere santo. Perché essere santo vuol dire essere docile a Dio, vuol dire essere docile alle emozioni dello Spirito Santo, vuol dire essere aperti alla volontà di Dio e a riconoscere la sua volontà negli eventi della vita, avere un senso di presenza di Dio, che in ogni momento, io dico che a volte, permettete un po' una battuta, no? Però dico che mi è capitato di incontrare delle mamme, no? Delle lezioni a delle mamme, e dicevo, guarda, o diventi santa mentre sbatti le uova per la frittata preparando la cena alla tua famiglia, oppure non puoi pensare a una santità che sarà qualcosa che è fuori dalla tua vita. Allora torniamo a Santa Gianna Beretta al Molla, e appunto di lei abbiamo queste fotografie che sono, non lo so, l'ordinario delle fotografie delle persone che si sono sposate negli anni 50, 60, quel genere di abbigliamento, quel tipo di posizione, quelle macchine. Ecco, una santa che ha vissuto sicuramente eroicamente, e per questo la Chiesa l'ha portata agli altari, la sua vita, ma tutta la sua vita, perché vedremo che è una santa a cui ci si rivolge in modo particolare per la maternità, perché lei stessa, medico, ha preferito sacrificare la propria vita anziché quella della figlia che portava in grembo, perché da questo matrimonio, siamo arrivati, dicevo, al 55, sia Gianna che Pietro desideravano una famiglia ricca di figli, e quindi arrivano ad avere la benedizione di diversi figli, e nel 56 nasce il primogenito Pierluigi, nel 57 nasce Mariolina, che morirà in tenera età, se non sbaglio, non vorrei dire una sciocchezza, e il 15 luglio del 59, quindi 56, 57, 59, nascono i primi tre figli. E Gianna conduce una vita, come dire, ordinaria, tra la professione di medico, la vita di una moglie premurosa e gioiosa nei confronti del proprio marito, e nell'educazione paziente e buona dei propri figli, cercando di accompagnarli alla frequentazione con il Signore. Nell'agosto del 1961 si annuncia la quarta gravidanza, accolta con la gioia di un nuovo figlio, ma al secondo mese di gestazione a Gianna, e lei stessa in quanto medico è ben consapevole di quello che gli viene diagnosticato, un tumore uterino che cresce molto velocemente e rischia di compromettere lo sviluppo del feto. E allora le viene consigliato in questo caso un aborto cosiddetto terapeutico, in modo da asportare sia il tumore e anche la possibilità dell'asportazione dell'utero contenente questa piccolina, no? Ma Gianna decide di, contro il parere degli altri medici, decide di portare avanti la gravidanza e di operarsi asportando quella parte possibile, diciamo così, del tumore. E nel settembre avviene questo intervento e prosegue la gravidanza. Il 20 di aprile successivo del 62 entra in ospedale per partorire, e ben consapevole dei rischi a cui andava incontro, perché per quanto l'intervento avesse appunto asportato parte del tumore, c'era comunque una situazione molto compromessa. E la mattina del 21 aprile nasce Gianna Emanuela e subito cominciano delle complicazioni, e la mattina del 28 aprile 1962 questa mamma eroica muore nella sua casa, perché aveva chiesto di essere riportata a casa. A 39 anni Gianna Beretta Molla lascia questa vita, avendo reso salva la vita di sua figlia. E poi da lì un medico profondamente stimato nel suo territorio, una donna conosciuta negli ambienti ecclesiali per la sua forte fede e per la sua vita di donazione. E nel 1980 è il Cardinal Martini che introduce la causa di beatificazione di Gianna, e a seguito di un primo miracolo avvenuto in Brasile, Gianna diventa beata. Nel 94 San Giovanni Paolo II, Papa San Giovanni Paolo II, la proclama beata, e in seguito a un successivo secondo miracolo Gianna viene proclamata santa nel maggio del 2004, in un tempo, diciamo così, relativamente breve. Noi sappiamo che i processi di canonizzazione hanno sempre avuto una lunga durata. Va detto che i mezzi informatici sicuramente hanno accelerato la raccolta e la trasmissione anche di molti dati, di molti elementi, però appunto la sua morte già parlava di quello che la cultura cattolica, no, chiama quell'odore di santità, la gioia di una morte per la vita, e questo ha reso Santa Gianna Beretta Molla patrona delle maternità difficili, patrona dei servizi alla vita, patrona di tutti coloro che amano la vita.
Dell'impossibile. Se questa bocca griderà, se questo cuore invocherà, io so che ascolterai. Dio, la mia voce sale al cielo. Ti prego, agisci tu, mio Dio. L'uomo che confida in te non è deluso. Se tutto sembra perso, innalzo gli occhi al cielo. Dio, so che nulla posso io. Affido a te, mio Dio, spero nella tua bontà. Tu fai prodigi, tu fai miracoli, agisci. sei tu.
Sicuramente in qualche modo la Chiesa con la canonizzazione, quando proclama la santità, riconosce che in quella persona, in quell'essere umano è avvenuta una identificazione con Cristo, con Gesù, cioè sono state vissute in maniera eroica tutte quelle virtù, cioè quegli stili di vita, quei modi di stare al mondo, quel modo di vivere e accogliere la vita, che sono le virtù fondamentali della nostra fede, dalla fede, la carità, la speranza, le virtù cardinali e ogni anche virtù umana. È bellissimo andare a leggere, no, gli scritti di Santa Gianna legati alla sua professione di medico, in cui dice curo la carne di Cristo ogni volta che curo un malato. Gli scritti di Gianna in cui riflette sull'amore coniugale, sulla donazione totale a Dio attraverso l'amore a suo marito. Cioè, c'è questa identificazione, no? Il santo è un alter Christus, è un altro Cristo, è una persona che ha, come dire, quell'intimità totale, che è dono di Spirito Santo e che è corrispondenza umana, no? In questo mistero dell'incarnazione di un Dio che ha voluto la carne e che la nostra carne la porta al livello di Dio, all'intimità con Dio e un agire dentro al suo corpo mistico che è la Chiesa. Sicuramente è questo il mistero della santità, il mistero a cui ciascuno di noi è chiamato. Questo a me sembra bello. Io credo che veramente non rispettiamo i santi se pensiamo che siano, come dire, da nicchia d'altare e basta. I santi hanno vissuto la nostra vita e ciascuno di noi deve desiderare la santità, perché non è altro, non è sopra la nostra vita, ma è nella nostra vita. E sicuramente Il santo è colui che in tutte le situazioni vede la mano di Dio e docilmente, accoglie, ringrazia e fa festa per quello che gli accade. Torno a dire, non delle vite beate nel senso un po', scusatemi, un po' idiota del termine, no? Ma di una felicità colma, no? Di spirito, colma di amore alla Santissima Trinità e di amore a Maria. E questo è quello che si può ricavare dalle testimonianze del marito, dalle testimonianze dei figli, dalle testimonianze delle tante persone che, incontrando la dottoressa Gianna Beretta Molla, incontravano un'immagine di Cristo, un'immagine dell'amore di Dio. Allora, nel concludere, riprendo le parole del Cardinal Martini, che ha scritto di Santa Giovanna Beretta Molla, donna che viveva Cristo e lo testimoniava. Il Cardinal Martini si esprime così, dicendo che si è elevata al di sopra della molteplicità per la sua capacità di vedere con chiarezza nella confusione degli avvenimenti e che è divenuta esempio per tutti noi che abbiamo bisogno di essere rischiarati perché non abbiamo la sua capacità. Ecco, mi sembra questa la risposta più bella alla domanda di Roberto, che ringrazio per il suo intervento. Il Cardinal Martini disse ancora: è stata una di quelle anime luminose che il Signore ha donato alla Chiesa Ambrosiana. Ed è bella questa luminosità. Chi l'ha conosciuta, chi la ricorda, parla di una donna forte, che è una bellezza della donna, di una donna forte e felice, di una madre allegra, di un medico deciso, impegnato e sempre attento ad ogni persona, amante profondamente della vita umana. Ed è bello pensare che è stata l'ultima santa proclamata da San Giovanni Paolo II, che è stato un papa totalmente per la vita. E quindi, come dire, ci affidiamo, Io mi scuso per questa commozione che mi prende, che è una commozione di gioia, perché abbiamo avuto la grazia di incontrare questi santi che sono a volte i nostri vicini di casa, che sono le persone che ci hanno fatto del bene e a cui vogliamo fare del bene. Per cui chiudo con questo: viva la vita, perché la vita è la nostra occasione di essere santi, di essere felici in Dio, nel suo amore. Grazie per l'ascolto, al prossimo appuntamento.
studi di Radio Mater vi abbiamo proposto